31 ottobre 2022. Il Medio Oriente si fa verde, mentre fornisce petrolio agli altri. Di Elizabeth Gibney fratto nature. Masdar City, il fiore all'occhiello di Abu Dhabi per lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, comprende un polo tecnologico e quartieri residenziali Karimsat fratto Aft via Jetty Images. I riflettori verdi del mondo si stanno spostando verso il Medio Oriente, mentre l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si preparano a ospitare i prossimi due importanti vertici mondiali sul cambiamento climatico. La località egiziana di Sharm el-Sheikh sarà la sede della prossima conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27, che inizierà il 6 novembre, mentre il gigante petrolifero degli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi ospiterà la COP28 nel 2023. Secondo un rapporto pubblicato da poco dalle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sono tra i 26 paesi che hanno aggiornato i loro obiettivi climatici in linea con le promesse fatte lo scorso anno alla COP26 di Glasgow, nel Regno Unito. L'Egitto promette di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra provenienti dai settori dell'elettricità, dei trasporti e del petrolio e gas, anche se si tratta solo di una riduzione rispetto ai livelli previsti in precedenza e l'impegno è subordinato all'ottenimento di un sostegno finanziario internazionale. Gli Emirati Arabi Uniti si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra del 31% entro il 2030, rispetto al livello di business as usual, superando la precedente riduzione promessa del 23,5%. Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che gli impegni presi dai paesi nell'ultimo anno firmeranno al 10,6% l'aumento delle emissioni rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030, mentre un'analisi analoga dello scorso anno prevedeva un aumento del 13,7%, ma rimangono ben lontani da ciò di cui il mondo ha bisogno per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi entro la fine del secolo. Samir Shoukry, ministro degli esteri egiziano e presidente della COP27, ha definito i risultati allarmanti e ha detto che meritano una risposta trasformativa alla COP27. Come è andata la COP26? I chiaroscuri dei negoziati di Rudy Bressa. I prossimi due vertici della COP segneranno un momento importante per il Medio Oriente, afferma Carlos Duarte, esperto di ecologia marina all'Università di Scienza e Tecnologia King Abdullah, vicino a Jeddah, in Arabia Saudita. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato. Negli anni 90, l'Arabia Saudita ha costantemente bloccato l'azione sul cambiamento climatico, mentre altre nazioni ricche di petrolio, compresi gli Stati Uniti, hanno cercato di rimandarla, afferma Michel Oppenheimer, geofisico e ricercatore di politiche climatiche all'Università di Princeton, nel New Jersey. I rappresentanti dell'Arabia Saudita nell'Intergovernmental Panel on Climate Change dubitavano del consenso scientifico sul riscaldamento globale, afferma Ben Santer, esperto di scienza dell'atmosfera al Lawrence Livermore National Laboratory a Livermore, in California, e nel 1995 uno degli autori principali del secondo rapporto di valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che ha confermato che le attività umane stavano riscaldando il pianeta. Nell'ultimo decennio, invece, la regione ha abbracciato le tecnologie rinnovabili e si è concentrata sull'ambiente. Oggi, l'Arabia Saudita e altri importanti paesi produttori di petrolio non stanno combattendo la realtà della scienza, afferma Oppenheimer. Per gli stati che dipendono dalle entrate petrolifere, questa mossa consiste nel cercare di diversificare le loro economie a fronte di un futuro calo della domanda, nonché nel usare le energie rinnovabili per soddisfare la crescente popolazione nazionale risparmiando i combustibili fossili per l'esportazione, afferma Mia Moisio, ricercatrice in politica climatica al think tank New Climate Institute di Berlino. La vulnerabilità ai cambiamenti climatici è un altro fattore determinante, aggiunge. La regione sta assistendo a ondate di calore estreme. Probabilmente anche questo è stato un campanello d'allarme. Le credenziali ambientali degli Emirati Arabi Uniti includono la sede dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, IRENA, inaugurata nel 2015 a Masdar, il fiore all'occhiello di Abu Dhabi per la creazione di una città sostenibile. Lo scorso settembre, Razan al-Mubarak, amministratore delegato dell'ente di regolamentazione ambientale di Abu Dhabi, è stata eletta presidente dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che ha sede a Gland, in Svizzera. In ottobre gli Emirati Arabi Uniti sono diventati la prima nazione araba a impegnarsi a raggiungere l'azzeramento delle emissioni interne entro il 2050. Gli sforzi si stanno intensificando anche in altre nazioni del Medio Oriente. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, e il suo vicino Bahrain hanno fissato obiettivi di azzeramento delle emissioni entro il 2060. Il Qatar, ricco di gas, ha annunciato piani per ridurre le proprie emissioni del 25% entro il 2030 e ha creato il suo primo ministero per il cambiamento climatico. Israele e Turchia hanno entrambi annunciato l'obiettivo di raggiungere lo zero netto entro la metà del 2050. Più in generale, la Middle East Green Initiative, promossa dall'Arabia Saudita lo scorso anno, ha annunciato l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio dell'industria petrolifera e del gas della regione del 60%, anche se non è stata indicata una scadenza. Questa industria è una delle maggiori fonti di metano al mondo. Per la prima volta stiamo vedendo molti paesi che erano o sono ancora fortemente dipendenti dal settore degli idrocarburi presentare questi impegni a zero, afferma Moisio, che lavora anche al Climate Action Tracker, che valuta i paesi in base ai loro impegni e alle loro azioni per il clima. L'ascesa delle rinnovabili. Finora sono disponibili pochi dettagli su come i paesi raggiungeranno questi obiettivi climatici. Tuttavia, sia gli Emirati Arabi Uniti che l'Arabia Saudita stanno sostenendo i loro obiettivi con ingenti investimenti, tra cui la costruzione o l'espansione di città a zero emissioni. Il governo degli Emirati ha dichiarato che investirà 600 miliardi di dirham, circa 163 miliardi di dollari, in energie pulite e rinnovabili entro il 2050. Il governo saudita stima che gli investimenti nell'ambito della Saudi Green Initiative ammonteranno a 700 miliardi di riyal sauditi, 186 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg New Energy Finance, una società di consulenza energetica con sede a New York, gli investimenti complessivi nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di 7 volte in un decennio, passando da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Lo scorso anno l'Arabia Saudita ha investito circa 1,5 miliardi di dollari solo nell'energia solare, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno investito dal 2017 quasi 9 miliardi di dollari in questa tecnologia. Stiamo assistendo a un cambiamento piuttosto profondo nella regione in termini di investimenti, afferma Mercedes Marotto Valer, ingegnere chimico e ricercatrice in sistemi energetici alla Heriot-Watt University, che ha sede a Edimburgo e un campus a Dubai. Attualmente, tuttavia, secondo i dati IRENA del 2020, la regione produce meno del 4% dell'elettricità da fonti rinnovabili rispetto al 28% a livello mondiale. Nel breve termine, le nazioni della regione guardano soprattutto all'energia solare, eolica e idroelettrica per raggiungere gli obiettivi climatici, afferma Marotto Valer. Le tecnologie rinnovabili e l'energia nucleare rappresentavano il 13% del mix, 13% del mix energetico di Abu Dhabi nel 2021 e si prevede che raggiungeranno oltre il 54% entro il 2025. Afferma Awad Al-Marar, presidente del Dipartimento dell'Energia di Abu Dhabi. L'Egitto ospita già uno dei più grandi impianti solari del mondo con 1650 MW e il Qatar prevede di aprire un sito solare da 800 MW entro la fine dell'anno. Un impianto di energia a pannelli solari fotovoltaici a Dubai, AGF. Gli alti livelli di radiazione solare conferiscono agli stati del Golfo un vantaggio naturale, e il costo dell'elettricità da fonti rinnovabili in Medio Oriente è sceso fino a un centesimo di dollaro USA per kilowattora rispetto a una media mondiale nel 2021 di circa 5 centesimi per i progetti solari e 3 centesimi per l'eolico terrestre. Si tratta di un prezzo tremendamente competitivo, afferma Francesco La Camera, direttore generale dell'IRENA. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti contano su questo basso costo per far progredire un'altra industria, l'idrogeno verde, un combustibile prodotto usando l'elettricità rinnovabile per scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'Arabia Saudita ha l'ambizioso obiettivo di diventare il primo produttore ed esportatore di idrogeno al mondo entro il 2030, grazie a un impianto in costruzione in una futuristica città a zero emissioni di carbonio chiamata Neom, che sta sorgendo nel nord-ovest del paese. A lungo termine, le nazioni mediorientali stanno studiando modi per catturare il carbonio, sia direttamente dagli impianti di idrocarburi, sia dall'atmosfera, aumentando le dimensioni degli ecosistemi. La Middle East Green Initiative, per esempio, prevede l'obiettivo di piantare 50 miliardi di alberi, a quanto si dice il più grande progetto di rimboschimento al mondo, che ripristinerebbe un'area equivalente a 200 milioni di ettari di terreno degradato e combatterebbe la desertificazione. Duarte afferma che storicamente circa il 38% della produzione globale di carbonio è stata causata dalla perdita di habitat. L'inversione di tendenza dovrebbe rappresentare circa un terzo delle soluzioni climatiche. Sia l'Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti si affideranno anche alla compensazione diretta delle emissioni, catturando il carbonio per immagazzinarlo o utilizzarlo per produrre materiali come la plastica e i cosmetici. Ma non tutti pensano che questo approccio sia valido. La strategia energetica degli Emirati Arabi Uniti per il 2050, per esempio, prevede di fornire il 12% dell'energia attraverso il carbone pulito, le cui emissioni vengono catturate. Moisio la definisce una bandiera rossa perché la tecnologia è costosa e non è stata dimostrata la sua validità economica. In generale dovrebbe essere riservata alle industrie particolarmente difficili da decarbonizzare, come il cemento e l'acciaio. La corsa a riciclare l'anidride carbonica di Mark Petrov, nessuna fine per l'era del petrolio. L'elefante nella stanza è che anche i paesi del Medio Oriente continuano a investire nell'esplorazione di petrolio e gas. Come nel caso della maggior parte delle nazioni, le emissioni esportate non sono considerate parte degli obiettivi netti a zero. Le economie mediorientali dipendono meno dal petrolio rispetto a 10 anni fa. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2010 il reddito derivante dal petrolio, in particolare una metrica chiamata rendita petrolifera, rappresentava il 22,1% del prodotto interno lordo, PIL, del Medio Oriente e del Nord Africa. Nel 2020, questo valore era sceso all'11,7% del PIL, ancora notevolmente più alto della media mondiale, che è inferiore all'1%. Detto questo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le conseguenti sanzioni imposte alla Russia dai paesi occidentali hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. L'azienda petrolifera statale dell'Arabia Saudita, Aramco, ha registrato un utile record di 48,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, con un aumento del 90% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le nazioni occidentali hanno sollecitato i membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC, a fornire più petrolio per sostituire la produzione russa. I produttori dell'OPEC avevano concordato un modesto aumento, ma all'ultima riunione dei membri dell'OPEC e di alcuni paesi associati, tra cui la Russia, tenutasi all'inizio di ottobre, la decisione è stata oggetto di discussione e annullata. A seguito delle restrizioni all'offerta di petrolio, i prezzi sono aumentati, aggravando le tensioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti in vista della COP27. A quanto riferito, in occasione della COP26 di Glasgow, l'Arabia Saudita è stata tra i paesi che hanno annacquato una raccomandazione sull'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili. Quindi direi che ci sono ancora resistenze, e direi che è comprensibile visto che la loro economia è ancora così dipendente dagli idrocarburi, dice Moisio. Ma pubblicamente c'è stato un chiaro cambiamento e non vogliono essere visti come ritardatari del cambiamento climatico, dice Moisio. Abbiamo un problema con le emissioni di metano di Rudy Bressa. L'interruzione di ulteriori esplorazioni di combustibili fossili sarebbe un segnale importante, ma non l'abbiamo ancora visto, aggiunge. Il percorso dell'Agenzia Internazionale dell'Energia verso l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, che dovrà essere se si vuole limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, non prevede nuovi investimenti nella produzione di petrolio e gas. Tuttavia, Maroto Valer afferma che i combustibili fossili saranno ancora necessari per un certo periodo di tempo nei paesi che non dispongono delle infrastrutture necessarie per produrre forme di energia rinnovabile, e un processo di transizione equo prevede di non penalizzare le nazioni che esportano verso quei paesi. Penso che dovremmo puntare a ridurre le esportazioni di petrolio, ma non dovrebbe essere solo responsabilità del paese che lo produce, aggiunge. Duarte riconosce che la strategia ambientale dell'Arabia Saudita era in precedenza inadeguata. c'è molto spazio per recuperare il ritardo rispetto ad altre nazioni, ma il ritmo dei progressi è molto costante e la strategia è molto solida, afferma. I progetti per affrontare altri problemi ambientali nella regione, come la conservazione delle barriere coralline, sono ora sostenuti da miliardi di dollari di investimenti, aggiunge. Spero che il resto del mondo possa vedere quello che vedo io e avere il mio ottimismo.